Possiamo aprire le nostre Bibbie ad Efesini, capitolo 6, per favore. Mentre trovate il vostro posto in Efesini 6. Ok, trovate il vostro posto in Efesini 6, voglio dire qualche cosa riguardo a questa settimana passata. In realtà le ultime settimane. Paul ha suggerito che facciamo l'agape subito dopo il culto e che lo facciamo tutte le sere questa settimana. Sto scherzando. Abbiamo mangiato insieme, anche se c'è abbastanza cibo giù in cucina e credo che possiamo tutti mangiare oggi pomeriggio, però andiamo ognuno a casa sua e ci riposiamo oggi pomeriggio, Dio volendo. Voglio solo per qualche attimo riflettere sulle ultime settimane. Il Signore è veramente grande, ci sono ancora delle grandi benedizioni che ci aspettano nei prossimi giorni. Voglio innanzitutto ringraziare il Signore perché Dio è veramente grande e le sue opere sono veramente meravigliose. E noi abbiamo la gioia e il privilegio di vedere Dio lavorare in Italia. Non è da ora che Dio lavora in Italia. Sono almeno 2000 anni che Dio lavora su questa penisola, con tutta la resistenza da parte del diavolo e i suoi collaboratori maligni. Hanno voluto il male della gente di questa penisola, ma Dio ama la gente di questa penisola come ama la gente di tutto il mondo. E io ringrazio il Signore, è veramente un piccolissimo periodo degli ultimi 50, 60, 70 anni che c'è libertà di coscienza vera in Italia ed è una gioia poter far parte all'opera di Dio in questa epoca. A breve, senz'altro, il Signore tornerà e noi abbiamo avuto il privilegio di servirlo in questi ultimi tempi e abbiamo visto il Signore dare una raccolta importante del seme che era stato gettato negli ultimi 15 anni, negli ultimi 35 anni e forse ancora di più su questo in questa città. E ringrazio tutti quelli che hanno collaborato questa settimana. Non potete immaginare quante volte il cencio è stato passato su questo pavimento in questa settimana, quanti piatti i ragazzi, i giovani hanno lavato, quanti viaggi ai bidoni della spazzatura sono stati fatti, quanti viaggi a Maurice e a Penny sono stati fatti. E questo è solamente, no, la punta dell'iceberg, perché no, sotto il mare, sotto il livello del mare c'è l'iceberg ancora più grande, c'è molto più lavoro che viene fatto, viene svolto, che gli altri magari non notano. E io come fratello vostro, come pastore, voglio ringraziare tutti quelli che hanno pregato, hanno invitato, hanno lavorato, hanno fatto panini, dolci, eccetera, per rendere possibile questa settimana. Ringrazio il Signore anche per la famiglia Dwight. Dwight è un personaggio, dovresti conoscerlo personalmente, più intimamente. Lui ha un forte desiderio per servire il Signore. È proprio, come si dice, la palla del cannone, no? Lui non ha uno stile molto aerodinamico, non è un missile, proprio è una palla da cannone di quelli vecchi, no? Di quelli di 150 anni fa. Ma il Signore ha usato Dwight per incoraggiarci a fare questi meeting nel 2010. Lui è venuto a spese proprie, è sempre venuto a spese proprie. A proposito di questo, vi ringrazio per la vostra generosità nei loro confronti, tutto quello che è stato donato a loro non va altro che verso la continuazione di questo loro ministero, che come avete visto fanno qui, lo fanno dovunque loro vanno, e quindi grazie. Che il Signore vi ha fortificati, vi ha messo nel cuore di contribuire qualcosa verso di loro affinché il loro ministero possa continuare. È una grande benedizione lavorare insieme a loro. Stamani, mentre ero su, ho letto un messaggio dal mio pastore, Jim Davidson, che era qui 2 settimane fa, nemmeno, e mi ha detto che si pente di non aver detto qualcosa in più a voi quando era qui, di quanto è incoraggiato, di quanto è benedetto lui da quello che sta vedendo nella mano del Signore in questo ministero, e voleva condividere il suo affetto verso di noi. E mi ha detto che a breve la nostra chiesa in America, l'ho letto 5 minuti fa questo messaggio, che la nostra chiesa a breve farà un'offerta verso l'acquisto di questo locale qui. Ieri sera, solamente su questo piano, non lo dite ai vigili urbani, non lo dite ai pompieri, c'erano almeno 90 persone solo su questo piano qui, poi c'erano persone lassù, persone giù in cucina, e quindi Dio volendo, se lui ci apre la porta, cercheremo di prendere questo locale accanto. Se poi il Signore chiude le porte, lo accettiamo da lui, le porte chiuse, però io credo che dovremmo sforzarci per fare questo, per avere più spazio per servire il Signore, per dare la parola di Dio a chi viene qua, e così, specialmente per l'attività di bambini. A proposito di attività di bambini, domenica prossima, nel pomeriggio, faremo, normalmente si fa la terza domenica, che sarebbe oggi, ma abbiamo rimandato per vari motivi, ma oltre agli altri motivi, domenica prossima riavremo Dwight qui, e quindi Dwight potrà condividere qualche cosa con i ragazzi. Comunque l'attività di bambini che accade la terza domenica normalmente lo faremo domenica prossima alle ore 16, ok? Portate i ragazzi, più o meno l'età scuola elementare, un po' più giovane va bene, un po' più grande va bene lo stesso, ma la domenica prossima alle 16 faremo questo. Ok, detto questo, apriamo ad Efesini, voi siete già lì, io devo ancora aprire, ad Efesini capitolo 6, continuiamo il nostro studio nell'armatura della fede. Abbiamo deciso diverse settimane fa, prima di concludere il libro di Efesini, di soffermarci un attimo, di non predicare questo brano in un solo messaggio, ma di fermarci un attimo e dare attenzione a ciascuno di questi concetti spirituali, i 7 concetti spirituali che compongono l'armatura spirituale. Pensavo stamani o ieri, non mi ricordo, a questi concetti. Il Signore usa illustrazione per insegnarci queste verità spirituali. Abbiamo visto Dwight costruire una casa nel culto 2 giorni fa da pezzi di cartone per spiegarci il significato di Secondo Pietro capitolo 1, dove noi dobbiamo aggiungere alla nostra fede la virtù, la conoscenza, eccetera eccetera, costruendo questa casa. E Dio usa la costruzione di una casa, ovviamente sopra il fondamento che è Gesù Cristo, che nessun altro può gettare, che è Gesù, è la fede in Cristo. Poi ha edificato questa casa insegnandoci la parola di Dio, che ci insegna che anche noi dovremmo edificare le nostre vite sopra il Signore Gesù Cristo, aggiungendo alla nostra fede queste altre virtù spirituali. E così in questo brano lo Spirito Santo, stesso autore del libro di Secondo Pietro, però un altro strumento umano per darci questa lettera, cioè l'Apostolo Paolo, usa l'illustrazione dell'armatura della fede. Non è un concetto molto popolare nei tempi di oggi, anche perché la realtà della guerra è una cosa brutta, ma il lettore del primo secolo capiva esattamente l'immagine che il Signore usava per insegnarci a come noi dobbiamo essere fortificati per i conflitti spirituali. E così sottolinea queste 7 verità, questi 7 concetti spirituali, iniziando con la verità, la cintura della verità, la corazza della giustizia, il Vangelo, i sandali del Vangelo, E poi arriviamo al concetto centrale dei sette, no? Ci sono sette concetti, quella centrale, la numero 4, e quella di oggi è lo scudo della fede. Poi, Dio volendo, nelle prossime settimane, l'elmo della salvezza, la parola di Dio, la spada della parola di Dio, e poi la preghiera. Abbiamo iniziato, cioè il discorso inizia dal versetto 10, dove il Signore ci insegna che siamo chiamati ad essere resi efficaci, cioè fortificati dalla potenza del Signore. Noi abbiamo bisogno della grazia di Dio per entrare in qualsiasi conflitto. Noi non ci azzarderemo mai a fare l'opera di Dio con la forza della carne. Noi abbiamo bisogno della sua forza, della sua grazia, ma Dio senz'altro ce la offre se noi siamo pronti, se noi siamo desiderosi e volenterosi di afferrare questa attrezzatura, fra virgolette, la grazia di Dio, la sua fortificazione. Il conflitto fra il Signore e le forze del male esiste anche se noi non lo vediamo. Noi camminiamo nel mondo pensando che la vita è quello che noi vediamo, ma in realtà esiste una battaglia per le nostre menti, per i nostri cuori, e esiste questa battaglia. Il Signore vuole aprire i nostri occhi a questo conflitto che esiste. Se ci rendiamo conto che c'è un conflitto e ci rendiamo conto che Dio ci fornisce con tutte le risorse spirituali necessarie per essere vincenti, allora possiamo metterci, affiancarci ai nostri fratelli e sorelle nel Signore e entrare nel conflitto e non essere passivi e permettere che solo i nostri fratelli e sorelle combattino per il Signore, ma anche noi ci dobbiamo arruolare e affiancarci a loro. E questo è il concetto dei primi versetti, dal 10 al 13. I sette concetti menzionati sono le risorse spirituali che garantiscono successo nella lotta contro le insidie o gli schemi o le tattiche del maligno. Allora, per incominciare, siamo chiamati alla posizione degli attenti, no? Versetto 14, abbiamo detto questo diverse settimane fa, state dunque ritti, questa è la posizione di attenti. Dobbiamo sottoporci alla guida del Signore ed ascoltare attentamente alle sue parole per poi agire secondo i suoi comandi. Questo è il significato di quelle prime parole. State dunque ritti, versetto 14. Poi è entrato subito nel primo concetto importante, che è la verità. La prima risorsa è di essere cinti della verità, non ascoltare le menzioni del diavolo. La propaganda del diavolo è che tu puoi vivere indipendentemente da Dio senza conseguenze, e questo è il problema di tutto il mondo, che pensano di poter vivere questa vita indipendentemente dalla volontà di Dio e non gli succede niente. Questo fu la menzione del diavolo nel giardino dell'Eden. Voi non morrete affatto, disse il diavolo. Ma questa è la menzione del diavolo, lui è il padre del diavolo ed è omicida dal principio. E quindi chi segue questo concetto, cioè quello del diavolo, cioè di vivere indipendentemente dalla volontà di Dio, finirà per distruggerti. E questo è il desiderio del diavolo. Noi dobbiamo renderci conto di questo, cingendoci della verità e respingendo le falsità del il concetto falso del diavolo, che possiamo vivere senza Dio e andrà bene lo stesso. Anzi, se io mi sottometto a Dio, probabilmente lui tratterrà qualche cosa di buono da me, che veramente mi soddisferà. Questa è la menzione del diavolo. Il mondo va dietro a questa menzogna, anche per natura propria. Ma noi credenti abbiamo un'altra visione delle cose, abbiamo un'altra prospettiva, e parleremo di questo nello scudo della fede. Gesù disse in Giovanni 18: per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque per la verità ascolta la mia voce, e tu non puoi vivere la tua vita senza la guida della parola di Gesù Cristo. Come ha detto Dwight questa settimana, le parole di Gesù non sono solamente quelli evidenziate in rosso nel tuo Nuovo Testamento, ma sono tutte quelle comprese tra queste due copertine. Questa è la parola di Dio, che durerà in eterno, e dovremmo cercare la volontà di Dio, la verità di Dio, e servire il Signore secondo come Lui ci guida. Questo era il primo concetto. Il secondo, la corazza della giustizia, che è quello che dà coraggio. Dobbiamo custodire i nostri cuori. Salomone disse a suo figlio: custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Tu puoi avere il tuo cuore a posto con Dio proprio adesso, nonostante ciò che sia venuto fra te e Dio. Questo è l'incoraggiamento. Primo Giovanni 1,9 ci insegna che noi possiamo essere a posto con Dio proprio adesso. Non importa quello che è successo nella tua vita. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele, è giusto da perdonarci i nostri peccati e di purificarci da ogni iniquità. E noi dobbiamo custodire i nostri cuori, e questa è la corazza della giustizia. I piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo, versetto 15, lo stivale è la base sopra la quale noi stiamo saldi, no? Versetto 15. E avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, abbiamo detto che l'addestramento si chiama il campo dello stivale, no? Fra virgolette, questo è come si chiama in inglese. Perché lo stivale è la parte più importante dell'uniforme, è la prima parte dell'uniforme che ti viene assegnato nell'addestramento, e lo stivale, noi ovviamente stiamo in piedi sopra gli stivali, ed è lo stivale che la base sotto tutto ciò che noi siamo, cioè il Vangelo. Paolo aveva detto: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di tutti quelli che credono, del giudeo e anche del gentile, del greco. Noi possiamo stare ritti e saldi perché abbiamo ottenuto la pace presso Dio per mezzo del Vangelo. Noi possiamo stare ritti e saldi perché portiamo il Vangelo della pace a quelli senza Cristo. Quindi i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. E poi arriviamo al quarto concetto, che è il concetto centrale, lo scudo della fede. Leggiamolo nel versetto 16. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo della fede è l'unica risorsa di difesa dagli attacchi infuocati del maligno. Fra tutta questa attrezzatura è l'unico difensivo. Sì, anche l'elmo della salvezza protegge in modo passivo. Lo indossi una volta e in modo passivo ti protegge la testa, l'elmo. Ma lo scudo è una pezzo dell'armatura che devi prendere e adoperare nella tua vita per ripararti dagli attacchi del maligno, dai dardi infuocati. Non è un concetto che io ho inventato, è quello che lo Spirito Santo usa per aiutarci a capire quello che è la realtà del cammino cristiano, che è la realtà dell'opera del Signore, del conflitto spirituale che esiste nel mondo. E quindi lo scudo della fede, noi dobbiamo essere uomini e donne di fede soprattutto. Cosa dice il versetto 16? Oltretutto, noi dobbiamo essere caratterizzati come uomini di fede, come donne di fede. Dobbiamo crescere i nostri figli nella fede, oltretutto, dice il Signore. E quindi quattro semplici punti che vediamo direttamente, che deduciamo direttamente da questo versetto 16. Innanzitutto la priorità della fede. In secondo luogo la decisione deliberata di avere fede. In terzo luogo la vittoria certa della fede. E numero 4, l'avversario insidioso alla fede. Torniamo al primo punto, la priorità assoluta della fede, soprattutto, oltretutto. Ogni comando nella Bibbia è importante, ovviamente. Gesù aveva detto, quando ha dato il grande mandato ai suoi discepoli dopo la risurrezione, prima di tornare in cielo, ha lasciato questo comando: andate dunque e fate discepoli fra tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Tutte le cose che vi ho comandato. Non siamo limitati alla predicazione del Vangelo. Ovviamente i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace è una priorità nella vita cristiana, ma ogni comando nel Nuovo Testamento, nella Bibbia, è una chiara dichiarazione della volontà di Dio per la nostra vita. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'epoca presente, dice Gesù, quando dice insegna loro di osservare tutto quello che io vi ho comandato. Ma in questo versetto e anche in altri, Dio mette una certa priorità, sottolinea in qualche modo la priorità sulla fede. Quando lui dice oltretutto, vuol dire che c'è qualche enfasi qui sulla fede. E soprattutto Dio vuole che noi siamo uomini e donne di fede e che cresciamo i nostri figli nella fede. Quando penso a questo, mi vengono in mente le parole di Ebrei capitolo 11 versetto 6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di quelli che lo cercano. Cercare Dio equivale ad avere fede in Dio. E Dio remunera, Dio premia. Dio non è ingiusto di dimenticare la vostra opera di fede, dice capitolo 13 di Ebrei. Ma senza la fede è impossibile piacere a Dio. Vuoi piacere a Dio? Devi avere fede in Lui. E Dio dice nel versetto 16 di Efesini capitolo 6, oltretutto, prendendo lo scudo della fede. E quindi c'è la priorità assoluta della fede nella vita del cristiano. Il mio scopo è di aiutarti a crescere nella fede, non solo di riempire il nostro calendario con eventi. Un mesetto e mezzo fa vi ho dato 6 settimane di appuntamenti qui, giovedì, domenica, anche infrasettimanale, tante attività. Il mio scopo non è di riempire il vostro calendario e di dominare le vostre vite con eventi nella Chiesa. Non è questo lo scopo, ve lo assicuro. Ma è di fortificarvi nella fede. Questo è lo scopo della Chiesa, lo scopo del pastore. Giuda, versetto 20. Ma voi, carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, dice Giuda. Uno prima dell'ultimo libro della Bibbia, Giuda dice che i fratelli e sorelle in Cristo devono fortificarsi di continuo nella santissima fede. Primo Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 2, Paolo dice alla chiesa tessalonica: abbiamo mandato Timoteo, nostro fratello e ministro, servo di Dio, si può dire, e nostro compagno nell'opera, nell'Evangelo di Cristo. Per quale scopo? Per confermarvi e confortarvi nella vostra fede. Il Nuovo Testamento mette un'enfasi sulla fede, oltretutto prendendo lo scudo della fede. Dio sottolinea l'importanza di essere uomini e donne di fede e di crescere i nostri figli nella fede. Questa è la priorità della fede. Priorità assoluta della fede. 4 volte nella Bibbia Dio ripete la frase, che la prima volta in Abacuc capitolo 2 versetto 4, il giusto vivrà per fede. Romani capitolo 1 versetto 17, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. L'enfasi nel libro di Romani è sul giusto. Poi viene ripetuto in Galati capitolo 3 versetto 11, in realtà Galati fu scritto prima di Romani, ma in ogni caso, poiché è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per la fede, l'enfasi sulla vita che viene come risultato della fede in Romani, e l'enfasi sul fatto che noi siamo giustificati per fede. Ebrei capitolo 10, poi versetto 38, di nuovo qui c'è: e il giusto vivrà per fede. E poi introduce l'undicesimo capitolo di Ebrei, che è la Hall of Fame dei fedeli, è l'elenco di grandi servi del Signore che hanno fatto cose impossibili perché Dio attraverso di loro ha operato a motivo della loro fede. Qui non si parla nel undicesimo capitolo della fede salvifica, ma si parla della fede che Dio ha, delle opere, delle impossibili opere di Dio che sono avvenute a merito della fede che hanno avuto pur non vedendo, ma credendo alle parole di Dio. E quindi la priorità, lo scopo della Chiesa, apri un attimino, cioè se sei in Efesini e giri una pagina indietro, c'è Efesini capitolo 4, lo scopo della Chiesa è di edificarci affinché tutti noi giungiamo all'unità della fede. Efesini 4, Efesini 4, 11: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Per quale scopo? Versetto 12: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, finché, versetto 13, giungiamo tutti all'unità della fede. Questo è lo scopo della Chiesa, di crescere nella fede. Arriviamo al secondo punto, tornando ad Efesini capitolo 6, versetto 16: oltretutto, prendendo lo scudo della fede, qui vediamo la decisione deliberata di avere fede, cioè è una decisione presa. Prendendo la fede, noi saremo capaci di spegnere tutti i dardi se prendiamo lo scudo della fede. E quindi la decisione distinta di usare la fede nel nostro cammino, questo è il secondo punto. Prendendo, oltretutto è la priorità, prendendo la fede è la decisione di essere un uomo di fede, di essere una donna di fede, una decisione distinta di crescere i nostri figli nella fede, di venire in chiesa e di edificarci a vicenda affinché la nostra fede sia fortificata e veniamo all'unità della fede. Efesini capitolo 4. La decisione deliberata di avere la fede non è una capacità di agire illogicamente senza prova. Ah, vorrei avere la fede come ce l'hai tu. Ma io la fede non ce l'ho. Tu ce l'hai, io non ce l'ho. Vorrei anch'io agire illogicamente come agisci tu. Questo è quello che dice la gente della fede, il mondo che non capisce cos'è la fede. La fede non è la capacità di agire illogicamente, ma è quello che pensano. Io vorrei anch'io agire senza le prove, in modo illogico. Questo è ciò che il mondo dice che sia la fede. Allora vorrei avere anch'io la fede che c'hai tu. Ma cos'è la fede? La fede, attenzione, la fede è vedere le cose dalla prospettiva di Dio, vedere ogni circostanza come è in realtà, non come sembra semplicemente dal punto di vista umano. La fede è vedere le cose come sono realmente, come le vede Dio. L'uomo non vede le cose come le vede Dio. Ma la fede è quando uno dice: ok, io mi metto dalla prospettiva di Dio e guardo come io devo guardare al mio foglio attraverso questi occhiali per vedere chiaramente. Se io tolgo gli occhiali non vedo chiaramente quello che è scritto. E così noi dobbiamo mettere la parola di Dio come occhiali e vedremo il mondo tutto diverso dalla prospettiva di Dio. Se noi osserviamo il mondo attraverso la lente della parola di Dio, vedremo come sono realmente le cose. E quindi questa è la decisione deliberata di avere la fede. Non è una cosa che viene da sé. Io devo decidere di adoperare la fede davanti ad ogni conflitto. Non reagire nella mia natura, non reagire come mi viene naturale fare, come istinto umano fare, ma agire secondo quello che mi insegna la parola di Dio, perché sappiamo che quella è la realtà. Lo chiamiamo fede perché non lo vediamo con i nostri occhi, ma lo vediamo con gli occhi di Dio. E quindi è una decisione di dire no, io determinerò di vedere le cose come le vede Dio. Ma questo è un concetto che si vede anche nel mondo militare, no? Questo è l'esempio militare. Oggi hanno questi occhiali infrarossi che vedono il calore, no, di una persona. Tu puoi vedere nel bosco di notte, non vedi niente con l'occhio nudo, ma se tu metti gli occhiali infrarossi e vedi quelli notturni, no? Poi vedi la figura dell'uomo che si muove perché si vede il calore del corpo, oppure a caccia vengono usati anche questi per vedere l'animale, la bestia che cammina per il bosco, e con questi occhiali tu riesci a vedere una cosa che all'occhio nudo non lo percepisci. È esattamente così che funziona la parola di Dio. Noi vediamo le cose come sono in realtà, con l'occhio nudo, nel buio. Io non vedo una figura umana o un animale nel bosco, ma con l'aiuto di un attrezzo speciale, allora io posso vedere le cose come sono in realtà. Se io guardo nel bosco non vedo niente, non significa che non è lì, ma solo che io non lo percepisco. Ma se io uso la parola di Dio, riuscirò a percepire cose che gli altri non vedano. Ma noi vediamo chiaramente, perché abbiamo usato la parola di Dio come lente per dimostrare quello che è in realtà. La fede non è una cosa sopra la quale io non ho controllo, ma è una cosa sopra la quale io ho controllo, se decido di vivere e camminare per fede. Se Dio ha qualcosa da dire su qualsiasi argomento, è così in realtà. Questa è una frase molto importante. Qualunque cosa che Dio dice su qualunque argomento è la realtà. E noi dobbiamo adottare quel punto di vista. Questo è lo scudo della fede. C'è solo un modo per essere salvati, Romani 4. Guarda cosa dice in Romani 4, il mio istinto. Ho parlato con una persona questa settimana che mi ha detto: Dio vedrà la vita che io vivo e Lui mi ricompenserà. Ma guarda cosa dice in Romani capitolo 4. Cosa diremo dunque? Che il nostro padre Abramo abbia ottenuto secondo la carne, perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura: ora Abramo credette a Dio e ciò, cioè la sua fede, gli fu imputato a giustizia. Tu non sarai mai ricompensato con la vita eterna dalle cose buone che tu hai fatto. Non dico che tutto quello che tu hai fatto non è buono, ma non è così che vieni ricompensato con la vita eterna. È la fede che Dio riconosce, che accrediterà al tuo conto spirituale la giustizia, solamente attraverso la fede. Quindi solo la fede è mezzo per essere salvati. E poi c'è solo un modo per camminare con Dio, c'è solo un modo per nascere di nuovo e c'è solo un modo per camminare con Dio. È lo stesso modo, Colossesi capitolo 2 versetto 6: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui. Come si riceve Gesù Cristo? Dimmelo qualcuno. Come si riceve Cristo? Credendo. A tutti coloro che lo hanno ricevuto e gli ha dato autorità di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, si riceve Cristo credendo nel suo nome. Allora come camminiamo in Lui? Come avete ricevuto Cristo, il Signore Gesù, così camminate in Lui. Sempre per fede, è uguale. Non c'è un altro metodo, non c'è un'altra formula, è sempre per fede. La salvezza viene per fede e il cammino con Dio viene per fede. Colossesi 2, 6. E quindi la decisione deliberata di avere fede. Abbiamo visto la priorità assoluta della fede, la decisione deliberata di avere la fede e ora la vittoria certa della fede. Guarda cosa dice il versetto 16. Di nuovo, oltretutto, priorità, prendendo lo scudo della fede, la decisione di prendere, no? Della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. E quindi qui c'è una certezza della vittoria, con il quale potete spegnere. Queste sono parole importanti. Il verbo è nel futuro indicativo. Questo non è il congiuntivo, un'ipotesi, forse potete. Questo è un verbo indicativo futuro. Significa che accadrà in futuro certamente. Non potrebbe forse accadere. Accadrà certamente in futuro, se tu prendi lo scudo della fede, riuscirai, potrai, potere, è il termine dunamis, dove viene da dove proviene anche il termine italiano la dinamite, no? È una potenza efficace, dunamis. Voi potete, sarete capaci, senz'altro, certamente, di spegnere tutti, avete visto la parola tutti, è inclusivo, tutti i dardi infuocati del maligno, tutti gli alzati, non importa quello che, non c'è una cosa che può andare sotto questo scudo della fede, forse può, sotto lo scudo romano, sì, sotto lo scudo no, di quella che è sopra Israele, no? Lo scudo che loro hanno, questi missili, lo chiamano scudo, forse c'è un modo di andare dietro o sotto quegli scudi, ma non c'è modo per il maligno di far arrivare un assalto suo, perché lo scudo della fede è una copertura totale, è una vittoria certissima, la vittoria certa della fede con il quale potete spegnere. Primo Giovanni 5,4, poiché tutto quello che è nato da Dio vince, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Quella parola vince, chi ha un paio di scarpe da ginnastica Nike, le Nike, c'è qualcuno che ha le Nike? Quando ero giovane erano le preferite. Le Nike, Nike, conquistatore, era il dio greco della conquista, la vittoria, Nike. E questo è il termine qui, potete vincere, il termine in greco è Nike. Quindi noi saremo vincenti, vittoriosi, conquisteremo sempre contro tutti gli assalti del diavolo, se prendiamo lo scudo della fede. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo? La nostra fede. Non l'ho scritto io. Avessi scritto io sarei un grande predicatore. Sarei un grande autore. Ma non l'ha scritto né Giovanni, non l'ha scritta Paolo. L'ha scritto lo Spirito Santo e questa è la verità. E quindi la vittoria certa della fede, la descrizione dello scudo. Allora, innanzitutto, l'unica risorsa di difesa dagli attacchi infuocati dal diavolo, l'elmo, abbiamo detto, è un indossato ed è passivo, ma lo scudo è adoperato in maniera distinta. La descrizione dello scudo, c'erano vari tipi di scudi, quello descritto qui è il tureon, questo usato dal soldato romano nel primo secolo, nella prima parte imperiale di Roma, era alta circa 1,06 m e largo 66 centimetri e curvato davanti. Ed era usato, era costruito da vari strati di legno con un bordo metallico, con l'umbone davanti dove tenevi con la mano e veniva adoperata non solo per protezione personale, che uno poteva può inchinarsi dietro a questo scudo, ma insieme ai suoi fratelli o compagni affiancati accanto a lui e quelli in linea dietro a lui potevano formare uno scudo frontale e un tetto orizzontale sopra la banda che marciava in avanti. Quindi non era solo un metodo di difesa, ma era una difesa negli avanzi dell'esercito. E quindi noi possiamo fare avanzamenti nell'opera del Signore, pur essendo sempre protetti dai dardi infuocati. Vai su YouTube, trovi delle immagini digitali di queste scene militari dei tempi romani, ed è molto interessante vedere come facevano questi scudi e sovrapponevano come le tegole questi scudi davanti e anche sopra, e marciavano e facevano avanzi per la legione romana, sia per protezione personale che per formare testudo o testuggine, quindi un muro e tetto di scudo sovrapposti per avanzare sotto copertura dello scudo. La mia fede non aiuta solo me, ma collettivamente proteggiamo a vicenda con la nostra fede, ci proteggiamo a vicenda. Ecco perché la Chiesa, il cristianesimo non è uno sport individuale, ma la Chiesa è un'assemblea, un insieme di fratelli in Cristo chiamati a seguire Cristo per fede insieme. E tutto quello che è nato da Dio vince. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. La nostra fede. Non solo il mio, non solo la mia fede, ma la nostra fede. Insieme. E quindi la vittoria certa del fedele. Numero 4. Vi voglio incoraggiare. Alcuni di voi siete pronti. Alcuni di voi siete pronti per quelle parole preferite. In conclusione. Ma aspetta, non le sto dicendo ancora, ma vi voglio incoraggiare con altre parole. Dopo questo saltiamo la scuola domenicale, andiamo a casa, portiamo a casa le nostre pentole, le forchette. Io a casa non ho più una forchetta, sono tutte qui, quindi devo andare giù in cucina a trovare le forchette nostre, anche le zuppiere, e me le porto a casa. Quindi dopo il culto ci rilassiamo, ok? Dammi altri 5-10 minuti e poi vi mando a casa. Ma qui alla fine del versetto 16 dice: oltretutto ciò, prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. L'avversario insidioso della fede, tutti i dardi infuocati del maligno. Il maligno, il termine poneros, che significa fastidioso, difficoltà. In realtà io lo cito, no? I dardi infuocati del diavolo, ma non è questo il termine qui. Il termine è poneros, cioè le difficoltà, gli ostacoli. Quando ero militare ci insegnavano ad attraversare ostacoli, e a mettere ostacoli davanti alle nostre fortificazioni non erano intesi per fermare totalmente il nemico, ma era per rallentare il nemico. E quindi i rotoli di filo spinato, i fossi che facevano, i muri che alzavamo, erano tutti per rallentare il nemico, nell'avanzo del nemico. E quindi la fortificazione, se noi riuscivamo a rallentarli, allora c'era modo di respingerli piano piano, perché arrivano piano piano, prima di attraversare quel filo spinato. Allora ci sono questi mezzi di proteggere la fortificazione con questi ostacoli, e il diavolo vuole ostacolarci, lui sa che non può fermarci, ma vuole in tutti i modi ostacolare l'opera di Dio. Dio ha già vinto, la testa del diavolo è già stato schiacciato quando Cristo è morto e risorto per la nostra salvezza, è già compiuto, ha detto Gesù Cristo sulla croce. Il diavolo è già vinto, il nemico è già vinto, ma intanto, come un gallo la cui testa viene tagliata, corre ancora per un altro minuto per il cortile schizzando sangue dappertutto, nonostante la sua testa che è tagliata. E così la testa del diavolo è stato schiacciato con la vittoria del Signore Gesù Cristo, ma intanto sta ancora schizzando un po' di sangue qua e là, facendo confusione, cercando di rallentare e ostacolare l'opera di Dio. E lui usa questi diversi armi per ostacolare, ma l'ostacolo della tentazione del peccato. Giacomo capitolo 1 dice che ciascuno invece è tentato quando è trascinato dalle proprie concupiscenze e poi adescato dal diavolo. Il diavolo usa la tentazione, la tendenza della nostra carne verso il peccato per ostacolarci nel cammino della fede. Il diavolo vuole ostacolarci con falsi insegnamenti, secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 1. Ce l'hai, Dave? No, lo trovo io. Eccolo. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione, è il prossimo versetto. Il prossimo versetto, ora lo trovo. Secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Predica la parola. Versetto 3 è quello... versetto 2. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le proprie voglie. Distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Insomma, respingeranno sane parole, resisteranno, abbandonano sani insegnamenti, e il diavolo vuole ostacolarci con falsi insegnamenti nella Chiesa. Paolo aveva avvertito di questo. L'ostacolo della persecuzione, secondo Pietro, capitolo 5, versetto 8. Vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Il diavolo vuole usare la persecuzione per ostacolarci. Anche Primo Pietro capitolo 1 parla della persecuzione, è un ostacolo. Ma l'ostacolo della, sotto questo concetto dell'ostacolo della persecuzione, c'è il Salmo 56:4: con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò che cosa mi può fare l'uomo. Per via della mia fiducia che è in Dio, e quindi è la fede che vince ogni ostacolo, l'ostacolo dello scoraggiamento. Ho saltato l'ostacolo della distrazione. Mi è venuto in mente Dema, che mi ha lasciato, dice Paolo al secondo Timoteo, avendo amato il mondo presente. Dema si è distratto. Se leggi, non so, mi sa che in Colossesi, Dema era un collaboratore di Paolo. Anche lui insieme a Timoteo, Tito e tutti gli altri nomi menzionati. Ma poi, arrivato alla fine del ministero dell'Apostolo Paolo, quando lui era a Roma imprigionato per l'ultima volta, stava per essere ucciso, lì dice: mi hanno abbandonato tutti, alcuni ho mandato nel ministero, ma gli altri mi hanno abbandonato. E Dema si è distratto con il mondo. Io credo che questa è una grandissima tentazione per i credenti, la distrazione di questo mondo, i piaceri di questo mondo. Cosa dice lì? Avendo amato il mondo presente. Dema aveva tolto i suoi occhiali della fede, aveva preso lo scudo della fede che per un po' ha adoperato e l'ha messo un po' da parte, forse stanco, forse distratto, e quindi è diventato un ferito nella battaglia per il Signore. L'ostacolo dello scoraggiamento. Penso a Giovanni Battista, che era imprigionato. Senz'altro si sarà scoraggiato e mandò i suoi discepoli a chiedere a Gesù: sei veramente colui che dobbiamo aspettare o dobbiamo cercare un altro? E poi Gesù dice ai discepoli di Giovanni: vai a dire a Giovanni tutto quello che tu hai visto accadere oggi, l'adempimento delle profezie esattamente compiute in Gesù Cristo, i ciechi vedono, i zoppi camminano, eccetera, eccetera. Dì a Giovanni di non essere scoraggiato. Ma Giovanni era scoraggiato in quell'attimo, senz'altro. Ma poi ebbe anche lui la sua liberazione, purtroppo, mediante il martirio. L'ostacolo dello scoraggiamento. Ma tutti questi assalti possono ma nessuna di questi assalti possono resistere alla fede del credente. Nessuna è efficace, nessuna, nessun dardo infuocato del maligno può attraversare lo scudo della fede. È completamente invincibile, non lo dico io. E quindi, ecco le parole che aspettavi, in conclusione. La priorità assoluta della fede, oltretutto, la decisione deliberata di avere fede, prendendo lo scudo della fede, la vittoria certa della fede, con il quale potete spegnere nell'avversario insidioso della fede tutti i dardi infuocati del maligno. Il concetto centrale di questi sette pezzi dell'armatura di fede, l'armatura del cristiano, il pezzo centrale, la numero 4, lo scudo della fede, l'unica risorsa di difesa dagli attacchi infuocati del maligno. Noi dobbiamo essere uomini e donne di fede e crescere i nostri figli nella fede. Preghiamo.